Cari ascoltatori di Radio Maria, un sereno pomeriggio. Trasmettiamo dall'Opera Salesiana di Bologna il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Oggi Don Ferdinando parlerà dell'anno della fede, indetto dal Santo Padre Benedetto XVI. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Buon pomeriggio, carissimi amici e amiche che siete in ascolto. Un saluto affettuoso a tutti voi, in particolare a chi dovesse trovarsi in una situazione meno felice o di malattia o di disagio, perché anche la nostra solidarietà giunga fino al loro cuore. Come vi è stato annunciato, c'è questa bella notizia nell'orizzonte della comunità cristiana del mondo. Il nostro Papa Benedetto XVI ha indetto un anno speciale, l'ha chiamato l'anno della fede. Ecco, avrà inizio l'11 ottobre di quest'anno, in coincidenza con l'anniversario, 50° anniversario, dell'apertura del Concilio Vaticano II. E quindi terminerà un anno circa, un anno dopo, il 24 novembre 2013, in cui celebreremo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Ecco, con la promulgazione di questo anno, il Santo Padre intende mettere al centro dell'attenzione di tutta la Chiesa, quindi anche nostra personale, ciò che fin dall'inizio del suo pontificato gli sta più a cuore, e cioè l'incontro con Gesù Cristo e la bellezza di avere fede in Lui. D'altra parte, la Chiesa è ben consapevole che i problemi che oggi la fede deve affrontare sono particolarmente significativi e sente quindi quanto mai attuale la domanda che Gesù stesso ha posto un giorno nel Vangelo di Luca al capitolo 18. Il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Per questo, dice il Papa testualmente, se la fede non riprende vitalità, diventando una profonda convinzione, una forza reale, grazie all'incontro con Gesù, tutte le altre riforme rimarrebbero inefficaci. Quindi l'anno della fede vuole contribuire ad una rinnovata conversione da parte nostra, da parte di tutta la Chiesa, al Signore Gesù e alla riscoperta della fede, affinché tutti i membri della Chiesa diventino testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto e quindi capaci di indicare a tante altre persone che sono in ricerca la porta della fede. Ecco questa terminologia che ha usato il Papa, la porta della fede. Allora, vi dicevo che l'inizio di questo anno è collegato a due avvenimenti. Il primo avvenimento è proprio l'anniversario, il 50° dell'apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal Papa Giovanni XXIII. Era l'11 ottobre del 62 quando lui diede inizio. Ma poi c'è un altro avvenimento che ci sarà ricordato. 20 anni dopo, la Chiesa ha promulgato uno dei documenti che il Concilio aveva auspicato, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Molti di noi si ricorderanno il Catechismo di San Pio X, l'abbiamo studiato, ci facevamo delle gare a chi lo sapeva tutto a memoria, molto bello, però era in un linguaggio dell'epoca. Allora la Chiesa ha deciso che, rispettando addirittura la struttura stessa del volume, venisse fatta un'edizione che fosse significativamente vicina alla mentalità dell'uomo di oggi e al suo linguaggio. Quindi abbiamo da una parte il ricordo del Concilio, dall'altra il ricordo del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è stato offerto alla Chiesa dal Beato Giovanni Paolo II proprio l'11 ottobre del 92. Allora, il Concilio Vaticano II si chiuse l'8 dicembre del 65 con Papa Paolo VI, che disse in quell'occasione che a partire dalla luce di Cristo il Concilio ha voluto approfondire l'intima natura della Chiesa e il suo rapporto con il mondo contemporaneo. E dopo il Concilio la Chiesa si è impegnata nell'accogliere, nel recepire e applicare il suo ricco insegnamento, cercando una continuità con tutta la tradizione sotto la guida sicura del Magistero. Ecco, per favorire la corretta recezione del Concilio, sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI hanno convocato più volte il Sinodo dei Vescovi, cioè i rappresentanti di tutto l'Episcopato mondiale, proponendo con questi sinodi degli orientamenti chiari mediante le esortazioni apostoliche che normalmente il Papa redige dopo la chiusura del sinodo. Bene, la prossima assemblea generale di questo sinodo dei Vescovi sarà esattamente all'inizio dell'anno della fede, cioè nell'ottobre del 2012, e il Papa ha già annunciato anche il tema, ed è questo: la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. È importante proprio per questo momento particolarissimo che stiamo vivendo. Difatti il nostro Papa Benedetto XVI, fin dall'inizio del suo pontificato, si è impegnato decisamente per una corretta comprensione del Concilio, respingendo come erronea la cosiddetta ermeneutica della discontinuità e della rottura, cioè l'interpretazione che vorrebbe fare del Concilio una spaccatura rispetto al passato, e invece promuovendo quella che il Papa stesso ha denominato come l'ermeneutica della riforma. E quindi la parola riforma dice che ci sono delle cose da innovare, ma nella continuità rispetto a una bellissima tradizione che la Chiesa ha vissuto. Allora, questo è il primo collegamento per l'inizio dell'anno della fede. Il secondo collegamento, vi dicevo, è con il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è stato promulgato nel 92, che è un autentico frutto del Concilio Vaticano II. Beh, anche questo si pone nella linea della continuità, perché, come per citare il Vangelo di Matteo, comprende cose nuove e cose antiche. Da una parte riprende l'antico, il tradizionale ordine della catechesi, che si articola in quattro parti: il credo, la liturgia, l'agire cristiano, la preghiera. Ma nel medesimo tempo esprime queste realtà in un modo nuovo per rispondere agli interrogativi della nostra epoca. Quindi, da queste premesse, noi possiamo capire come l'anno della fede sarà un'occasione privilegiata anche per noi, con questa trasmissione mensile intitolata Ripartire da Cristo, per promuovere la conoscenza e la diffusione dei contenuti sia del Concilio Vaticano II sia del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, anno della fede per ciascuno di noi, anche se poi nella vita ordinaria delle comunità cristiane sarà centrale chiaramente la celebrazione della fede nella liturgia ed in particolare nell'Eucaristia, perché è nell'Eucaristia, mistero della fede e sorgente della nuova evangelizzazione, che la fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Da questa forte partecipazione comunitaria, ecclesiale, poi sono sicuro che nasceranno tante altre proposte in cui ci inseriremo anche noi con questa trasmissione. Oggi, iniziando ecco questo cammino che vorrei che ci accompagnasse, penso, per 2 anni, se il Signore ci darà grazia, E ho pensato di dividere questa nostra trasmissione in 3 o 4 parti, vediamo dalla durata del tempo se riesco a farne 4 o solo 3. E prima di passare alla prima parte vi propongo di invocare con me lo Spirito Santo. E ho scelto in tutta la trasmissione di oggi di utilizzare parole di Sant'Agostino dal libro Le Confessioni, un santo che ha saputo esprimere anche con una capacità di comunicazione molto forte i sentimenti religiosi. Ecco, seguite la preghiera allo Spirito Santo. Spirito Santo che compi miracoli, vieni, o Spirito Santo, che in alcuni compi miracoli e in altri annunci la verità, in altri custodisci la verginità, in altri ancora custodisci la castità coniugale. Vieni, o Spirito Santo, che in alcuni santi opri in un modo e in altri santi opri in un altro modo, a ciascuno però concedi di realizzare l'opera propria, a tutti allo stesso modo di vivere. Respira in me tu, Spirito Santo, perché siano santi i miei pensieri. Spingimi tu, Santo Spirito, perché siano sante le mie azioni. Attirami tu, Santo Spirito, perché ami le cose sante. Fammi forte tu, Santo Spirito, perché difenda le cose sante. Difendimi tu, Santo Spirito, perché non perda mai la tua santa grazia. Allora entriamo nella prima parte di questa nostra trasmissione per capire meglio perché il Papa ha indetto un anno della fede. E userò anche parecchie delle espressioni che il Papa stesso ha utilizzato nel documento di indizione. E la prima parte ci fa capire che noi, ciascuno di noi, ma anche tutta la comunità cristiana, ecco, deve varcare la porta della fede, cioè è come prendere coscienza personalmente e come gruppo di Chiesa che non siamo in una situazione statica, ma in un cammino che deve avere una direzione precisa e un ingresso cosciente, un'assunzione di responsabilità attraversando la porta della fede. Mi viene in mente nell'anno santo quando il Papa apre la porta santa e il fatto anche fisico di attraversarla nel pellegrino determina la coscienza di essere arrivato nel momento in cui decide davvero di essere totalmente orientato a Cristo. E questo per dare un nuovo impulso alla missione di condurre tutti gli uomini fuori dal deserto, dove molte volte ci troviamo a vivere privi di spiritualità, verso il luogo della vita e dell'amicizia con Cristo. La porta della fede, che introduce alla vita, vita di comunione con Dio, e che permette una partecipazione viva alla attività della comunità cristiana, della Chiesa, sposa di Cristo. Ecco, è possibile oltrepassare quella soglia quando la parola di Dio viene accolta e il nostro cuore si lascia plasmare dall'amore di Dio che lo trasforma. Attraversare questa porta comporta mettersi in cammino, in un cammino che dura tutta la vita. È iniziato quel giorno del nostro battesimo, ma non eravamo coscienti. Da quel giorno però noi possiamo chiamare Dio con il nome di Padre e si concluderà questo cammino quando passeremo l'altra porta, quella definitiva, attraverso la morte, che ci porterà alla vita che dura per sempre, frutto della risurrezione di quel Gesù che abbiamo già scelto oggi e che col dono dello Spirito che Lui ci dona ci ha voluti coinvolgere nella sua vita per arrivare fino alla sua gloria nel paradiso. Allora, il cammino segnato da queste tappe fondamentali e continua, direi, tutti i giorni, se fosse possibile, con la professione di fede nella Trinità. Padre, Figlio, Spirito Santo. Pensate a quanti segni di croce facciamo distrattamente e invece sono atti di amore alla Trinità. Pensate alle preghiere liturgiche che sono sempre intonate alla Trinità, al credo che recitiamo la domenica. Beh, tutto questo equivale a credere in un Dio solo, che è amore. Il Padre, che nella pienezza del tempo ha mandato suo Figlio per la nostra salvezza, Gesù Cristo, appunto, che che nel mistero della sua morte e della sua risurrezione ha redento il mondo, lo Spirito Santo, che ha condotto e conduce la Chiesa attraverso i secoli, nell'attesa del ritorno glorioso del Signore, come diciamo tutti i giorni nella celebrazione dell'Eucaristia. Tutto questo in un mondo in crisi. Questo cammino è sempre più, direi, segnato davvero dal deserto, per usare proprio il linguaggio della Bibbia, quando il popolo, pur uscendo dalla schiavitù dell'Egitto verso la libertà della terra promessa, però per 40 anni si è trovato nel deserto. Beh, nel mondo, ma anche a volte tra le persone della Chiesa, c'è una profonda crisi di fede. O il Papa, per Benedetto XVI, fin dall'inizio del suo ministero come successore di Pietro, ha ricordato l'esigenza di riscoprire il vero cammino di fede, per mettere in luce, con sempre maggiore evidenza, la gioia e il rinnovato entusiasmo per aver incontrato Cristo. Dice testualmente il Papa: la Chiesa nel suo insieme e i pastori dentro lei, come Cristo, devono mettersi in cammino. Quindi il Papa invita anche le comunità, i pastori, i vescovi, i gruppi di chiesa, tutte le persone impegnate a mettersi in cammino in quest'anno della fede, per condurre tutti gli uomini, quindi non solo loro, ma essere contagiosi e condurre tutti gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita. Sono parole del Papa, verso l'amicizia con il Figlio di Dio, verso colui che ci dona la vita in pienezza. Ecco, poi fa una sottolineatura, direi, di cui dobbiamo prendere atto. Dice: capita ormai non di rado che i cristiani si impegnino in molte attività continuando a pensare che la fede sia un presupposto ovvio nella mente di tutte le persone di oggi. In effetti questo presupposto, dice il Papa, non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario largamente accettato nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori che essa ispira, oggi non sembra più essere così in tanti settori della società, a motivo di questa profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. E davvero il clima culturale in cui viviamo tende a dimenticare o addirittura a negare la presenza di Dio, o a offenderlo pubblicamente, come anche alcuni spettacoli in questi giorni stanno proponendo. I comportamenti pratici sono purtroppo determinati da motivazioni utilitaristiche e occasionali, e le testimonianze pubbliche di fede sono sempre più rare e a volte derise. Dobbiamo allora accogliere questo anno della fede come un grande regalo, perché non possiamo accettare che il sale diventi insipido e che la luce sia tenuta nascosta, come dice Gesù. Anche l'uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi, come la samaritana, al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere proprio da Lui, sorgente di acqua viva, la speranza di una vita che abbia senso. Beh, noi dovremmo ritrovare davvero il gusto di nutrirci della parola di Dio trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e nutrirci dal pane della vita che si sono offerti, per chi vuole anche tutti i giorni, a sostegno di tutti noi che vorremmo essere discepoli di Gesù. L'insegnamento di Gesù difatti risuona ancora ai nostri giorni con la sua stessa forza, quando diceva: datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. L'interrogativo che a volte alcuni ascoltatori hanno posto allo stesso Gesù, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio, Vangelo di Giovanni capitolo 6, deve avere anche per noi la stessa risposta che Gesù ha dato a loro. Gesù ha detto: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter giungere in modo definitivo alla salvezza. Ecco il significato profondo per cui il Papa ha deciso di indire un anno della fede. Vi ripeto le date: allora comincerà l'11 ottobre di quest'anno, ricordando il 50° anniversario del Concilio e il 20° del Catechismo della Chiesa Cattolica, e terminerà il 24 novembre dell'anno Ventura. Anno di grazie. Io spero davvero che lo sia per tutti noi. Ecco, chiudo questa prima parte della nostra trasmissione con una preghiera a Sant'Agostino, dopodiché chiedo uno piccolo stacco musicale. Dice la preghiera di Sant'Agostino, intitolata Sequela, cioè seguire Gesù. Signore, rendici capaci di vivere con amore la nostra vocazione, da veri innamorati della bellezza spirituale, rapiti dal profumo di Cristo che esala da una vita di conversione al bene, stabiliti non come schiavi sotto una legge, ma come uomini liberi guidati dalla grazia. Eccoci per voi. Riprendiamo la nostra, diciamo, presentazione dell'anno della fede che il Papa ci ha regalato, proprio un vero regalo, è una grande grazia, e ci impegneremo durante questo anno a riscoprire il dono del Concilio Vaticano II. Vorrei fare una nota, chi ha la mia età chiaramente l'ha vissuto anche nel suo contenuto dottrinale e nella passione con cui i nostri vescovi, il Papa, hanno cercato davvero di dare alla Chiesa un volto ringiovanito. Però ricordate che chi è nato dopo, quindi chi è nato dopo il 65, probabilmente non ne sa nulla, proprio direi non fa parte della loro storia, quindi qui nasce tutto un impegno da parte nostra per farlo conoscere. Ecco perché ho pensato anch'io di, in questa trasmissione, di dare un contributo. Il Papa scrive a questo proposito: ho ritenuto di far iniziare l'anno della fede in coincidenza con il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II perché possa essere un'occasione propizia per comprendere che tutti i testi lasciati in eredità dai padri conciliari, secondo quello che ha anche detto Papa, il beato Giovanni Paolo II, non perdono il loro valore né il loro smalto. Quindi è dottrina della Chiesa che noi dobbiamo assolutamente fare nostra e approfondire. Dice ancora il Papa: è necessario che essi vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi qualificati e normativi del Magistero, all'interno della tradizione della Chiesa. E poi aggiunge: sento più che mai il dovere di additare il Concilio come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel secolo XX. In esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre ora. Beh, io pure intendo ribadire con forza quello che il Papa ha detto e affermare a proposito del Concilio. Lo disse proprio dopo, pochi mesi dopo essere stato eletto Papa: se lo leggiamo e lo recepiamo guidati da una giusta interpretazione, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il necessario rinnovamento della Chiesa, sempre necessario rinnovamento della Chiesa. Pensate che anche Giovanni, anche il Papa Paolo VI, quello che ha chiuso il Concilio, aveva indetto un anno della fede. Proprio è interessante questa sintonia fra questi due papi. Ormai servo di Dio, anche Paolo VI, lo indisse nell'anno 67, ed era l'anno in cui si faceva memoria del martirio degli apostoli Pietro e Paolo. 19 anni di anniversario, 19 scusate secoli di anniversario, veramente un anniversario importante di questa testimonianza suprema degli apostoli. E Paolo VI lo pensò come un momento solenne perché in tutta la Chiesa, ecco le parole, vi fosse un'autentica e sincera professione della medesima fede. Ecco, vedete questa insistenza che coincide fra Paolo VI e Benedetto XVI. E Paolo VI volle inoltre che questa professione di fede venisse confermata in maniera individuale, collettiva, libera, cosciente, interiore ed esteriore, umile e franca. Questa aggettivazione che ci fa capire che deve partire dal profondo del nostro cuore, della fede di ciascuna persona, ma deve diventare anche una manifestazione pubblica, visibile, proponibile. Il Papa pensava che in tal modo la Chiesa potesse riprendere una maggiormente esatta coscienza della sua fede, ravvivarla, purificarla, confermarla e confessarla. E i grandi sconvolgimenti che si verificarono proprio in quell'anno, ricordate certamente il 67, 68, anche per la Chiesa furono anni molto difficili, molte vocazioni sacerdotali vennero meno, molte comunità andarono in crisi, e si stava cercando, direi, un'identità, ma non si era ancora assimilato a fondo il valore del Concilio. Allora in quella situazione che resero ancora più evidente la necessità di rinnovare la fede, ecco, l'anno si concluse allora con la solenne professione di fede del popolo di Dio per attestare che i contenuti essenziali che da secoli costituiscono il patrimonio di tutti i credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi. D'altra parte le nuove generazioni devono essere ammaestrate, quindi devono essere approfondite in maniera sempre nuova, al fine che tutta la comunità possa dare testimonianza coerente nelle condizioni storiche che ormai sono diverse da quelle del passato. Dal concilio dobbiamo anche passare alla testimonianza della vita concreta di tutti i giorni della comunità cristiana. Il rinnovamento della Chiesa, oltre che dal concilio, dai sinodi, dai congressi eucaristici, passa, direi, quotidianamente attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti. Con la nostra esistenza credente noi siamo chiamati a essere la luce che fa risplendere la parola di verità che il Signore Gesù Cristo ci ha lasciato. Sentite che bella questa frase, proprio del Concilio Vaticano II, contenuta nel documento che parlava della Chiesa, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che dalle parole latine con cui inizia è ricordata come Lumen Gentium, luce per tutti i popoli. E la frase è questa: mentre Cristo, santo, innocente e senza macchia, non conobbe il peccato e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo, la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa, sempre il Concilio, prosegue il suo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, annunziando la passione e la morte del Signore fino a che Egli venga. Ecco, dall'energia del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni, le difficoltà che vengono sia dal di dentro ma anche dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo con fedeltà riaffermata, anche se non perfettamente, il mistero di Lui, di Cristo, fino a che alla fine del tempo esso sarà manifestato nella pienezza della luce. E quindi vedete, concilio, vita cristiana, hanno della fede allora come conversione per tutti noi. In questa prospettiva è davvero un invito a un'autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte, della sua risurrezione, Dio ci ha rivelato in pienezza l'amore che ci salva, che chiama ogni uomo alla conversione, a cambiare la vita, perdonandoci i peccati, donandoci la grazia. E allora l'Apostolo Paolo sottolinea che questo amore introduce l'uomo in una modalità nuova di vivere, una nuova vita, dice Paolo nella lettera ai Romani, per mezzo del battesimo, vi ricordate che abbiamo sottolineato il battesimo come la prima porta della fede da cui siamo entrati. Allora dice Paolo, per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova, cammino e vita nuova. Direi quasi le parole d'ordine di questo anno della fede. Quindi grazie alla fede questa vita nuova può cambiare tutta la nostra esistenza umana, riportandola alla radicalità del fatto che noi crediamo che Cristo è risorto e che anche noi risorgeremo. Ecco, nella misura in cui saremo disponibili con i nostri pensieri, con gli affetti, nella nostra mentalità, con il comportamento, ecco, a cambiare, a convertirci, ecco, in questa misura verranno, seppur lentamente, purificati e trasformati tutte le nostre azioni, la nostra vita, e questo nostro cammino segnerà compiutamente l'orientamento e la scelta di Cristo. Quindi una fede che deve diventare anche operosa per mezzo della carità, e diventerà il nostro criterio di valutazione delle cose che dovremo fare e che non dovremo fare. Ecco, io penso che questo secondo punto ci ha aiutato a capire che l'anno della fede ci riguarda personalmente in un cambio di vita. Allora chiudiamo anche questo secondo punto con una preghiera di Sant'Agostino e poi un attimo di musica. Dice Agostino, pregate con me, tu sei grande Signore, tu sei grande Signore e degno di lode, grande è la tua virtù, la tua potenza, la tua sapienza incalcolabile. E l'uomo vuole lodarti, l'uomo, una particella del tuo creato, che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato, ma anche la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a rallegrarsi con la tua lode, perché ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Uno stacco musicale. Riprendiamo con la terza parte e poi ci fermeremo su questa, evidentemente, perché il tempo scorre veloce. E in questa terza parte, per presentarvi l'anno della fede, voglio sottolineare l'aspetto missionario, dove la parola missionario non vuol dire partire per paesi lontani. Missionario vuol dire sentirci testimoni che annunciano la fede. Vi ricordate certamente quella bellissima frase di San Paolo, Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci sprona, ci spinge, ci manda. È l'amore di Cristo che riempie già il nostro cuore, che ci spinge a testimoniarlo e quindi a annunciare la bella novella, evangelizzare, no? Evangelion, dare la buona novella a tutte le altre persone. Ecco, Cristo, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo a proclamare il suo Vangelo nella società, a tutti i popoli della terra. In questo momento vorrei dirvi che è proprio Benedetto XVI che si dice andate, annunciate. E guardate che è solo l'amore di Cristo che attira a sé gli uomini di ogni generazione, in ogni tempo, non sono le nostre parole, è Lui che convoca la Chiesa, è Lui che ci affida l'annuncio del Vangelo con un mandato che è sempre nuovo. Per questo, anche oggi, è necessario, direi, che noi siamo profondamente inseriti in Cristo, se vogliamo che il nostro impegno ecclesiale a favore di quella che il Papa ha chiamato la nuova evangelizzazione ci permetta di riscoprire la gioia di credere, l'entusiasmo nel comunicare la fede agli altri. E proprio nella riscoperta, speriamo, quotidiana profonda, personale, di questo amore, che noi possiamo attingere forza e vigore per essere missionari, essere prima di tutto noi credenti e poi comunicarlo alle persone che incontriamo. E allora l'amore, vedete, si fa un servizio ai fratelli, è naturale, è necessario, non può esistere un amore che non si fa servizio. Allora capite che la porta della fede è anche una porta dell'amore fraterno. La fede infatti cresce quando è vissuta. Se io non vivo la fede, la riduco a una conoscenza intellettuale, prima o poi muore, viene schiacciata dalle mille problematiche della vita. Deve essere vissuta come esperienza di un amore, prima di tutto ricevuto, perché ce lo dà gratis il Signore, e poi quando viene comunicata diventa davvero un'esperienza di grazia, di gioia, di vedere che nelle altre persone la parola del Signore è efficace. Ecco, questa unione profonda fra fede e amore rende fecondo il nostro annuncio, allarga il cuore nella speranza e ci consente di offrire una testimonianza capace di generare la fede negli altri. Dice Agostino proprio questa frase: i credenti si fortificano credendo. Come dire, la fede va vissuta quotidianamente, costantemente, e questo la rinnova e la rende viva e quindi la rende una possibilità di comunicazione agli altri. Il Santo Vescovo di Ipona aveva buone ragioni per esprimersi in questo modo, perché come sappiamo anche la sua vita fu una ricerca continua della bellezza della fede, a volte anche per strade sbagliate, fino a quando il suo cuore invece trovò riposo in Dio. I suoi numerosi scritti, nei quali vengono spiegate tante cose della fede, ma soprattutto l'importanza del credere e la forza della fede, sono ancora oggi molto efficaci e costituiscono un patrimonio, una ricchezza ineguagliabile. Consentono davvero a tante persone che accostano i suoi libri e che stanno cercando Dio di trovare il giusto percorso per entrare dalla porta della fede. Per questo oggi ho scelto che le preghiere che vi propongo sono tutte prese dal libro Le Confessioni di Sant'Agostino. Allora, dobbiamo davvero rinvigorire la nostra adesione al Vangelo, perché solo credendo la fede cresce e si rafforza. Non c'è un'altra possibilità per possedere certezza anche sulla nostra vita, se non quella di abbandonarci in un crescendo continuo di fiducia nelle braccia amorose del Padre e sperimentare così che da Lui siamo partiti e a Lui ritorniamo. Quindi, concludendo anche un pochino questa trasmissione, noi vogliamo celebrare questo anno della fede in maniera degna e feconda. In questo momento vogliamo prepararci in modo da arrivare al momento in cui sarà indetto l'anno, già direi con il cuore pronto a partecipare. Il Papa aggiunge: in quell'anno dovrà intensificarsi la riflessione sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole e a rinvigorire la loro adesione al Vangelo. È quasi come direi un rinnovare la fede in modo il sacramento della cresima che ci è stato dato da forse troppo piccoli, ripreso in mano da adulti e per dire che davvero scegliamo di stare con Cristo. Così in quell'anno avremo l'opportunità di confessare la fede nel Signore risorto, nelle nostre chiese, nella cattedrale con il Vescovo, nelle nostre parrocchie, ma anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, perché ognuno senta forte l'esigenza di conoscere meglio e di trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, il patrimonio della fede di sempre. Ecco, confessare pubblicamente la fede. Allora vi propongo tre verbi che ho trovato nel documento che il Papa ha usato per dare questa notizia. Il primo verbo, confessare. Ecco, confessare vuol dire non vergognarsi in pubblico di professare la fede, ammetterlo pubblicamente, attestarlo, riconoscerlo come vero. Primo verbo, confessiamo la fede in pienezza. Secondo verbo, celebrare la fede. E questo vuol dire che con la comunità credente, nella liturgia, in particolare nell'Eucaristia, che è il culmine verso cui tende tutta l'azione della Chiesa, e da cui promana anche tutta la forza per vivere la vita cristiana, ecco, dovremmo celebrare non un rito, non delle formule, ma celebrare la fede. Terzo verbo, testimoniare, e questo ci lancia nell'atteggiamento missionario che abbiamo già meditato, testimoniare che siamo dei credenti e siamo anche credibili proprio perché la vita è coerente con la fede che professiamo. Bene, non a caso nei primi secoli i cristiani studiavano a memoria il credo e fin quando non lo sapevano a memoria non venivano neanche ammessi al battesimo. Bene, serviva come preghiera per loro, ma potrebbe servire come preghiera mattutina anche per noi, per rinnovare l'impegno del nostro battesimo e della nostra cresima. Chiudiamo allora, prima di accogliere gli interventi vostri, con una preghiera di Sant'Agostino, breve. Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fai che non cessi di cercarti per la stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con ardore. Dammi tu la forza di cercare, tu che mi hai dato la speranza di trovarti. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Fa che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te.
Ora una pausa musicale, poi Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria, 031-610-610. Per chiamate dall'estero, prefisso 0039-031-610-610. Vi preghiamo di dire il vostro nome, la località da cui chiamate e per cortesia spegnere la radio. Grazie.
Buonasera,
sì.
Padre.
Mi dica il suo nome e da dove chiama?
Gabriella, dalla provincia di Padova.
Molto bene, Gabriella, parliamo di fede oggi.
Sì.
Mi dica.
Io dico, la mia esperienza con la persona di Cristo è stata viva e così anche nella mia famiglia. Adesso mi ritrovo con due figli che si sono allontanati completamente, e come poter ridare loro oppure rivivificare la fede oggi, nonostante la testimonianza che si è data in famiglia e anche l'educazione in scuole cattoliche?
È una domanda difficile ma importante, perché questa è la situazione della maggioranza delle famiglie italiane, e il problema è proprio stato il passaggio da una cultura cristiana, come diceva il Papa, che respiravamo nelle nostre famiglie, a un mondo invece che ha tolto alla famiglia la capacità di incidere sull'educazione dei figli. Oggi che educano i figli sono tante altre situazioni esterne, a volte solo commerciali, ma molto efficaci nel cambiare mentalità e modi di fare, a volte anche gli insegnanti della scuola, certamente le trasmissioni televisive, certamente questo incoraggiamento a non avere un valore etico, morale, nelle scelte delle cose che facciamo. Sembra in certi casi che sia addirittura proibito nominare Gesù Cristo, o nominare la fede cristiana, o nominare la morale cristiana, come se fossimo persone arretrate. E chi cresce in questo clima chiaramente si omologa, cioè cerca di, come dire, di essere accettato dall'ambiente in cui cresce, e quindi a volte, speriamo, maschera soltanto quello che ha dentro. Io mi auguro che i semi che lei ha gettato nel cuore dei suoi figli possano un giorno di nuovo ritrovare la capacità di esplodere in vita. Guardi, a volte c'è veramente un momento di inverno in cui il seme è sotterrato e non lo si vede, ma poi la primavera, che può essere il momento della costituzione della nuova famiglia, la nascita dei bambini, quando uno prende coscienza che non può giocare con le cose serie e quindi deve fare delle scelte radicali anche nella sua vita, e a volte appunto in quel momento rinascono, riscopre i valori che la famiglia gli ha dato. Ecco, noi che siamo all'esterno cosa possiamo fare? Io direi la prima cosa di sicuro è quella che ha fatto la mamma di Sant'Agostino: preghiamo, perché è il Signore che cambia il cuore delle persone, quindi la nostra preghiera deve essere fedele e costante, e anche direi intensa. Il secondo atteggiamento che mi permetto di suggerire è che i genitori continuino a sottolineare con atteggiamenti da credenti i momenti di passaggio della vita dei figli. Il compleanno, ho pregato per te. Il Natale, tutti insieme andiamo a messa, perché la nostra famiglia è sempre andata insieme a celebrare il Natale. La Pasqua la viviamo insieme, cioè cercare quelle occasioni in cui la famiglia ribadisca che davvero ci sono dei capisaldi su cui non si può venire meno. Pensi poi quando si parla di fidanzamento, di amore, di matrimonio, di battesimo dei bambini. Ecco, cioè cogliere quei momenti assolutamente importanti nella vita di una persona, dove la nostra fede aiuta l'altra persona a riavvicinarsi, celebrando nella visione e nella mentalità cristiana tutti i momenti della nostra vita. Bene, passiamo a una seconda intervento. Pronto?
Pronto, buonasera, Soffredi.
Soffredi, sì, se mi dice il suo nome, da dove chiama?
Freddy Ascoli Piccena.
Sì, non ho capito il suo nome, ma non importa.
Freddy, Alfredo.
Ah, Alfredo, oh, molto bene, mi dica.
Provengo dall'Albania e ho un tombo di anni che sto qua in Italia, e ultimi tempi che sto cominciando questo cammino, e per il Pasqua mi battezzo, spero di battezzarmi. Però,
ma che bella notizia, sono proprio contento, mi dica.
Da quando sono andato a Medjugorje mi è venuto questa voglia, così che ogni tanto quando sto da solo mi faccio il rosario da solo e mi trovo bene. e mi è capitato due volte che mi scoppio in piangere quando sto da solo mentre faccio il rosario, non so che senso c'ha, non so, questo volevo chiedere.
Sì, Alfredo, ringraziamo insieme il Signore, ma anche Maria, che ti ha condotto su questa strada, dove parteciperemo anche noi con la nostra preghiera, riceverai il grande dono del battesimo e varcherai la soglia della fede, della porta della fede, e questo è bellissimo. Il fatto che a volte nella tua preghiera ci sia la commozione, a mio parere è il segno dello Spirito Santo che già sta lavorando nel tuo cuore, sta preparandoti a questo grande dono, in modo tale da farti percepire proprio la dolcezza che ha il credere nel Signore. E in qualche maniera, visto che tu sei un adulto, il tuo catecumenato, questo tuo prepararti al battesimo è già, come dire, un essere nella profonda amicizia con il Signore che ti riempie dei suoi doni. E guarda che i doni dello Spirito Santo non sono delle pie invocazioni o degli auguri esteriori, penetrano nella nostra personalità molto di più di quello che noi pensiamo, a trasformare il nostro modo di pensare, di amare, di agire, ed è logico allora che tutto il tuo corpo, anche le lacrime, partecipino ed esprimano il tuo amore e la tua fede. Auguri, proprio auguri sinceri e affettuosi, Alfredo. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Maria dal Trentino, padre.
Bene,
ecco,
Maria.
Io volevo chiederle, padre, ho sempre avuto la mia fede, però da un anno sono rimasta vedova e mi sono aggrappata ancora di più a Radio Maria e alla recita del Santo Rosario. Ecco, io, padre, nel mio grande dolore, ecco, trovo conforto proprio nella preghiera. Delle volte mi capita che mi fa proprio rimanere male, padre, che quando recito il rosario magari penso a qualcosa e mi distrago. Ecco, padre, vorrei che mi aiutassi, insomma, mi desse una risposta. Grazie, padre.
Carissima Maria, non sei l'unica a distrarti nella preghiera, sarebbe bello, no, che noi riuscissimo a rimanere sempre costantemente uniti con Dio, ma è così difficile, anche perché noi siamo frutto di tante altre attività della nostra giornata, quindi magari di preoccupazioni, quindi non fartene una gran pena. Un piccolo segreto ti direi, dare ad ogni Ave Maria un'intenzione, se puoi farlo, del tipo: questo è per mio figlio, questo è per mio nipotino, questo è per la mia nuora, questo è per il parroco, questo è per il gruppo dei giovani, cioè in maniera tale che, aggiungendo qualche motivazione specifica, sei, direi, più attenta a dire proprio l'Ave Maria bene per quelle persone che tu hai nominato. Io, almeno per me, lo trovo l'unica maniera, se no se comincio a dire le Ave Maria una dopo l'altra senza avere un'intenzione specifica, a volte arrivo alla decima Ave Maria che mi accorgo, ah, l'ho detta, però non so bene se ho pregato o meno. Quindi riempiamo di persone, di situazioni concrete le nostre preghiere. Bene, Maria.
Ancora una telefonata molto breve, Don Ferdinando, siamo già alla fine.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Don Ferdinando?
Sì.
Buonasera, sono Don Gesualdo, un prete che chiamo dalla Calabria.
Sì.
E ho seguito, e ringrazio il Signore di quello che ha detto per quanto riguarda il Concilio, che veramente bisognerebbe rispolverarlo, rileggere i documenti, perché molti di noi preti principalmente nemmeno li conosciamo e, devo dire la verità, poco ne parliamo, e quindi rispiegare come bisogna rievangelizzare, bisognerebbe rileggere, rispiegare, e tramite questo, e ringraziamo il Signore che il Papa su questo ha indetto prossimamente l'anno della fede. Ma quello che mi ha fatto di più, come si dice, ringraziare il Signore, che lei ha messo un punto che bisogna nell'anno della fede riscoprire il sacramento della cresima, anche perché non penso che tanti si scandalizzeranno che un prete dica questo. La Chiesa su questo, o meglio noi preti, non tutti, i parroci specialmente, stiamo commettendo un gravissimo errore. Qual è? Quello di dare prima comunione e cresima a 8 anni ai bambini, i quali arrivano senza preparazione all'Eucaristia, ma principalmente senza preparazione al sacramento della confermazione. Io per conto mio ribadirei il punto: prima comunione in terza elementare, poi la cresima tra la cresima seconda e terza media, dare la cresima, almeno hanno un'età, diversamente più grande si riceve la cresima meglio è, perché si può approfondire di più e ci si può arricchire. Grazie di tutto quello che dirà e preghiamo a vicenda.
Grazie a te caro confratello Don Gesualdo, e naturalmente lasciamo a ogni vescovo nella sua diocesi decidere le date dei sacramenti, però io concordo, ho fatto il parroco anch'io per più di 10 anni, quindi so il valore di quello che tu hai detto. E certamente questo anno della fede ci aiuterà a riscoprire il Concilio, e devo dire che davvero va riscoperto, perché noi diciamo che anche presi da tante altre encicliche bellissime che sono seguite, non abbiamo più dedicato un approfondimento serio a questi documenti, e io cercherò di farlo nel piccolo anche della mia trasmissione. E quindi auguri davvero a te per il tuo ministero pastorale, auguri anche a tutti gli altri sacerdoti. Io concludo con una preghiera di Sant'Agostino la nostra trasmissione. Mi permetto però di ricordare a tutti che martedì 31 di gennaio è la festa di San Giovanni Bosco, d'altra parte sono salesiano, non potevo dimenticarlo. Allora preghiamo insieme. Allo Spirito Santo, dolce ospite dell'anima. Spirito Santo, dolce ospite dell'anima, credo che ogni qualvolta tu discendi in un'anima vi prepari l'abitazione per il Padre e il Figlio. Beato colui che merita di ospitarti. Per mezzo tuo stabiliscono la loro dimora in noi il Padre e il Figlio. Vieni dunque, vieni amabilissimo consolatore dell'anima addolorata, protettore di ogni occorrenza e aiuto nella tribolazione. Vieni purificatore dei peccati, medico delle ferite. Vieni fortezza dei fragili, tu che atterri i superbi. Vieni padre degli orfani, speranza dei poveri. Vieni Santissimo Spirito, vieni e abbi pietà di me. Rivestimi di te e propizio esaudissimi. Per Gesù Cristo, mio Salvatore, che col Padre vive e regna nella tua unità per i secoli dei secoli. Amen.
Si conclude la diretta da Bologna, Opera Sacro Cuore. Ringraziamo Don Ferdinando Colombo e voi, cari ascoltatori, che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento nel mese di febbraio sarà per mercoledì delle ceneri, 22 febbraio, sempre alle ore 15.45. Un cordiale saluto con l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.